Chiara Ingrao ad Acri, ospite del Festival dei Libri per Ragazzi, promosso dalla Fondazione Padula, in vista del premio in programma qui ad Acri dal 3 al 7 novembre. Chiara Ingrao è qui soprattutto per parlare del suo libro, di parlarne con gli studenti, A Bibba la Magica, un libro che le dà la possibilità di affrontare il tema della immigrazione, ma soprattutto della integrazione. Partiamo dalla protagonista del libro, che è A Bibba.
A Bibba è una bimba nata in Italia, ma arrivata in Italia nella pancia della sua mamma in una delle tante traversate del Mediterraneo. Durante questa traversata ha perso il suo papà, quindi ha alle spalle una storia drammatica, che però lei non ha vissuto, e quindi vive tutti i giorni la vita di tutti i giorni di un quartiere di Roma, un quartiere popolare dove i suoi amici e compagni di scuola sono di origine indiana, pakistana, oppure romani di Roma, oppure cinesi, oppure bengalesi. E vive con loro la maestra simpatica e la maestra antipatica, il tifo per la Roma e per la Lazio. Lei, A Bibba la Magica, è un gioco di parole di cui la metà del gioco è la denominazione che noi romani diamo alla nostra squadra, la Magica, e l'altra metà invece è la parte della storia in cui questa bambina qualunque, la cui unica differenza è l'origine e il colore della pelle, incontra la magia. E quindi a quel punto la storia, diciamo il realismo, che dura un po' per tutta la storia, lei i problemi di identità, la mamma e la zia che discutono se lei debba essere più italiana o più africana, i problemi, le difficoltà, il corteggiatore egiziano della sua mamma che però è musulmano, la zia non si fida, e tante piccole cose della vita di tutti i giorni poi si mischiano invece con l'incontro con la magia, che diventa una strada per A Bibba per superare le sue paure, per riscoprire l'amicizia, per conquistare maggiore forza e maggiore speranza.
C'è un messaggio che questo libro vuole lanciare?
Ma io non credo che i libri debbano lanciare messaggi, credo che i libri debbano soprattutto parlare alle emozioni, e sono stata molto contenta del fatto che tanti bambini, bambine, ragazzi e ragazze dalla quarta elementare alla terza media hanno risposto con le emozioni. Naturalmente le mie emozioni sono mischiate anche con le cose che penso, e quindi sicuramente nel momento in cui ho scelto come protagonista una bimba afro-italiana che ha dentro tutte e due queste identità, ho fatto una scelta che si basa sul bisogno di dare un volto a questi bambini, ragazzi troppo invisibili, e di dare loro un volto allegro, forte, magico, non solo vittimistico, perché penso che uno dei modi per sconfiggere il razzismo non è solo di reagire, di indignarsi. Nel libro è raccontato anche qualche episodio in cui A Bibba è vittima di razzismo, ma è soprattutto imparare a pensarci tutti diversi e tutti uguali, e quindi imparare a vedere che A Bibba è una bimba come noi, e una delle gioie più grandi è quando tanti ragazzi, come è successo anche qui ad Acri, anche maschi, anche se lei è una femmina, mi hanno detto mi sono identificata nei suoi sentimenti, vorrei essere come A Bibba, vorrei sconfiggere le sue paure senza preoccuparsi minimamente di quali fossero le origini della sua famiglia, perché non è quello che conta, conta quello che siamo nel profondo.
Ecco, le origini africane di A Bibba, il calarsi in una realtà profondamente nuova per lei, comunque vivere in un quartiere multietnico, la squadra del cuore, il dialetto romanesco, ecco, questo dimostra la straordinaria complessità del tema della integrazione. La politica italiana spesso tende a darne una rappresentazione un po' semplificata, non c'è dubbio che la classe dirigente italiana su questi temi accusi un ritardo. A suo avviso, ecco, da questa prospettiva, da questo ritardo, c'è differenza tra destra e sinistra?
Io credo che il primo passo verso l'integrazione sarebbe capire che non c'è una integrazione, una modalità, non c'è un problema di chi ha famiglie, di quelli che noi chiamiamo stranieri. Noi classifichiamo come stranieri delle situazioni estremamente differenziate e invece integrazione vorrebbe dire cominciare a vedere le singole persone, cominciare a vedere le loro storie e dare spazio alla possibilità di essere diversi e insieme uguali. Io penso che una differenza fra destra e sinistra ci sia, perché il razzismo è da alcuni partiti di destra addirittura sventolato come una bandiera, in modi sempre più beceri. Certo mi ha fatto male al cuore quando ho visto che, per esempio, ci sono stati al Senato il PD, che si definisce un partito di centrosinistra, che poi ha votato per dire che gli insulti razzisti di Calderoli alla ex ministra Kyenge potevano essere considerati un'opinione. Cioè, io penso che anche nella sinistra ci sono tante debolezze nella lotta al razzismo. Però la profonda differenza è che la destra lo sceglie come parte della sua identità, e che la destra, una gran parte della destra, dissemina la cultura dell'odio, e questo è un circolo vizioso terribile, perché in cerca di voti di chi ha paura del diverso si diffonde ancora più paura del diverso, in cerca di voti di chi odia le diversità si diffonde ancora più odio, e noi dobbiamo riuscire a spezzare questa catena dell'odio e della paura, perché altrimenti è un circolo vizioso che si autoalimenta. Noi, anche voi dell'informazione, mi piacerebbe che deste meno spazio, meno eco alla violenza. Perché devono esserci sempre nei talk show quelli che urlano il loro odio? Perché non si vanno a intervistare i volontari e le volontarie che silenziosamente operano a fianco dei migranti che arrivano da lontano, di chi è nato qui e dovrebbe già avere la cittadinanza italiana e non ce l'ha? Io oggi pomeriggio qui ad Acri andrò a conoscere i ragazzi del centro di accoglienza per minori migranti non accompagnati, che opera tutto sulla base del volontariato, che non voglio nemmeno dire lo stipendio che prendono gli operatori che lavorano lì, non è nemmeno uno stipendio, è quel tanto che basta per vivere. E la stessa cosa ho vissuto a Roma con i volontari del centro Baobab, la stessa cosa la vediamo in tantissime realtà. Quando Borghezio vuole andare in una scuola proprio del quartiere Torpignattara, in cui è ambientato il mio romanzo, a dire ci sono troppi bambini stranieri, basta con gli stranieri, sono le mamme del quartiere che gli dissero: ma come ti permetti, ma vai via, questi sono i nostri figli, i bambini sono tutti uguali. Io vorrei che si provasse a innestare il circolo virtuoso della solidarietà, della dignità, dell'accoglienza, per spezzare questo circolo vizioso dell'odio che diffonde altro odio, che poi prende voti dall'odio, allora magari si ha paura di tenergli testa. Non dobbiamo avere paura dei razzisti e non dobbiamo pensare che i razzisti in Italia sono la maggioranza. Non è vero, sono solo quelli che urlano di più, e purtroppo a volte le urla vengono ascoltate più delle voci della ragione e del cuore.
Lei nella sua vita ha vissuto tante esperienze, è stata sindacalista, è stata in Parlamento, ora è scrittrice e animatrice culturale. C'è questa ultima dimensione, la sente più sua, e vorrei chiederle a tal proposito se sta già lavorando a qualche progetto futuro.
A me piace moltissimo questo lavoro che faccio nelle scuole con i ragazzi e le ragazze. Questo ultimo mio libro sta circolando soprattutto nelle scuole. Questo mi piace moltissimo, mi nutre, mi dà speranza, sento, è proprio una dimensione in cui mi ritrovo tantissimo. Un tempo parlavo della militanza politica, oggi forse non la chiamerei militanza, un impegno culturale per investire sul futuro, per dare fiducia al futuro. E la stessa cosa è stata quando dei romanzi che ho scritto per adulti, però con protagoniste giovani, le ho portate nelle scuole superiori, e anche lì ho trovato veramente che valeva la pena di lavorarci. Certo, a volte questo mi rende più lento il lavoro della scrittura, anche perché poi la mia vita è anche piena di relazioni, di affetti. Fino a qualche giorno fa c'era il tempo da dedicare per stare vicino a mio papà, c'è il tempo da dedicare per stare con i miei nipoti, io sono nonna e felice di esserlo, gli amici, gli impegni, la passione di esserci comunque un po' nel mondo del volontariato e delle lotte sociali in cui mi ritrovo di più. Quindi non sono una scrittrice a tempo pieno come altri scrittori che riescono a chiudersi nella loro meravigliosa Torre d'Avorio e magari producono cose bellissime. Io produco quello che riesco a fare, ci sto lavorando, sicuramente pubblicherò ancora per ragazzi e pubblicherò ancora per adulti, con i miei tempi. D'altronde io non credo che ci deve essere la catena di montaggio della scrittura. Io penso gli scrittori e le scrittrici che ho amato non sono quelli che hanno pubblicato un'infinità di libri, sono quelli che hanno pubblicato libri che sapevano parlare al mio cuore. Quindi penso anch'io che riuscirò a fare quello che riesco a fare fino a che ho qualcosa da dire.
Ho fatto riferimento agli affetti, alla figura del suo papà, l'onorevole Pietro Ingrao, figura di riferimento della storia della sinistra italiana. Volevo chiederle, a suo avviso, qual è l'eredità che Pietro Ingrao lascia alla politica italiana?
Io penso che questa risposta non la dobbiamo dare noi figli, perché noi abbiamo avuto il privilegio di vivere con lui l'affetto, sicuramente anche la condivisione di tante idee politiche con lui, anche con mia mamma, però non possiamo sfruttare questo privilegio per autonominarci eredi. Gli eredi di mio papà sono tutte le persone che credono nella possibilità di continuare a lottare contro la disuguaglianza, che credono nella dignità dell'essere umano, che deve essere fatta di tante cose, deve essere fatta di diritti, deve essere fatta di lavoro, deve essere fatta di democrazia, di partecipazione. Lui ha lavorato talmente tanto, le sue idee, il suo pensiero sono così ampi, anche così variegati, che non si possono sintetizzare. Io spero solo che vengano diffusi, raccontati, ma non solo i suoi, che non si perda la memoria di quella generazione che ha costruito la nostra democrazia, che sono stati la generazione che si è battuta contro il nazifascismo, un po' anche per esempio della mia generazione, che è quella degli anni 70, che ha conquistato tanti diritti delle donne, del lavoro, alcuni dei quali purtroppo oggi vengono cancellate, alcune operazioni sullo statuto dei lavoratori mi spezzano il cuore, ma io penso che tutto questo poi dovrà essere reinterpretato dai giovani di oggi e nel futuro, magari in modalità nuove che non riesco a immaginare. Anche io sono troppo anziana, non ho 100 anni come mio papà, ma anche io ormai appunto sono la generazione dei nonni, invece sta a chi costruirà il futuro, costruire un futuro. Nel nostro piccolo, noi per esempio abbiamo messo su un piccolo sito internet con tanti scritti di mio padre e la possibilità quindi di conoscerlo, di leggere le sue cose, di sapere qualcosa di lui. Lui ha scritto un'autobiografia che è accessibile anche a chi non, diciamo, non se la sente di affrontare testi politici più difficili, ha scritto poesie, ha scritto libri, saggi, riflessioni. Mettiamo questo patrimonio a disposizione di tutti, perché io ricordo quando lui era in piazza da presidente della Camera a celebrare i morti a Brescia, che erano morti in una manifestazione sindacale per una bomba di stampo fascista, e parlava del perché erano in piazza queste persone, del perché erano in piazza insegnanti e operai insieme, di quanto era importante una cultura una cultura che sa imparare dalla classe operaia e la possibilità degli operai, delle operaie, di chi lavora, di appropriarsi della cultura, e diceva la politica è questo, e gridò proprio con passione in quella piazza di fronte a quelle persone che erano state, a ricordo di quelle persone che erano state uccise, gridò questa speranza che la politica è di tutti, noi non la lasceremo morire. Ecco, io spero davvero che non la lasceremo morire.
Il più grande insegnamento ideale che papà Pietro Ingrao trasmette alla figlia?
È troppo difficile da dire, non lo so. È stata una vita bella, piena, però in questo momento penso di più a qualcosa di più esistenziale. Noi, i nostri genitori si amavano tantissimo e noi abbiamo avuto la fortuna enorme di vivere in una famiglia riscaldata da questo amore, oltre che per l'amore. Per noi è un amore sempre paritario, in cui ciascuno aveva la sua personalità, la sua dignità. In questo momento il patrimonio di questo amore, ma anche di questo rispetto, per me è quasi la cosa più forte che sento dentro di me. Gli ideali, questo appartiene a noi figli, alla famiglia. Gli ideali appartengono a tutti, e in questo mio papà ha avuto tantissimi figli, figlie, nipoti, e ognuno di loro ha un suo Pietro Ingrao da coltivare e i suoi ideali che gli scaldano il cuore.
Che ricordi ha del rapporto tra Pietro Ingrao e la Calabria?
Io sono cresciuta nella mia infanzia con i racconti di papà, di quando lui era clandestino, perseguitato dal fascismo in quanto impegnato nell'attività antifascista, si rifugiò a Milano e poi a Cosenza e poi a Pedace, nella Presila, in una capannuccia di quelle, una casella di quelle dove si tengono le castagne, con un carbonaio che veniva a portargli, un pastore che veniva a portargli da mangiare, un carbonaio che veniva a discutere con lui del mondo e di politica. Sono cresciuta su questi racconti e il rapporto con Pedace, che è il paese che lo accolse, che lo ospitò e lo protesse, la memoria di Cesare Curcio, grande parlamentare calabrese dalle radici contadine, e con suo figlio Peppino Curcio, e con quella storia in quei luoghi di Prato Piano, fa parte della nostra vita. E in realtà poi questo rapporto si è trasformato in un rapporto politico che è andato al di là, che è stato con tutta la Calabria, uno scambio intensissimo politico, umano. Mi ricordo nel 72, quando ci furono i moti di Reggio Calabria, qua, le parole che lui disse, appunto invitando a rispondere alla voglia di distruggere la democrazia, con più partecipazione. E quindi la Calabria è sempre stata nel suo cuore ed è anche dei nostri. E devo dire che lo è anche oggi come terra di accoglienza. In fondo il legame di mio padre con la Calabria è nato da un gesto di accoglienza, da una generosità di accogliere un perseguitato, e in questa regione continua. Lo fa con i migranti, lo fa con i profughi e dà una lezione a tutta l'Italia.